Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione sempreverde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io, e Matteo Cadei. Ciao Matte.
Ciò a tutti, ciao Lore. Da un sacco che non ci sentiamo in questo podcast.
Sì. Però oggi parliamo di tanti numeri grafici, quindi serve l'esperto, dottor Cadei, direttorissimo del nostro mensile.
Esatto.
Il responsabile editoriale della pagina Instagram, che oltre al gruppo Wikileaks, la nostra manager ci dice sempre di promuovere l'inizio podcast, quindi andatevelo a vedere su Facebook.
Esatto. Andate a mettere il follow anche sulla pagina Instagram, così si dà il passo con il tempo, anche sulla finanza personale, su tutti i social. Non siamo su TikTok, però...
Non ancora.
Non c'ho l'app.
Non studiamo qualche ballettina, ci arriveremo.
Non lo so, Rick.
Siamo giovani a sufficienza. Siamo un po'
questa è entrata un po' da meme, e parliamo invece di temi seri.
Serissimi, tra l'altro. Voglio. È uscito uno dei report più seri in assoluto, non è il rapporto Consob, che so che piace di solito per analizzare un po' la situazione italiana, ma è un rapporto di Credit Suisse. Oddio, come banca non se la sta passando benissimo, però i report sono sempre belli, quindi... Dai.
Vero. C'è l'effigie della London School of Economics, quindi
tantissima roba.
Il cappello è giusto, mettiamola così.
E in più è un report molto molto longevo, cioè si propone di analizzare dati storici dei vari rendimenti di asset class come azioni, obbligazioni, materie prime, cosa succede con l'inflazione. Quindi un'analisi molto approfondita, economica, e è la versione 2023. Quindi il nome completo per i più curiosi, poi magari vi metteremo il link, è Credit Suisse Global Investment Return Yearbook 2023 Summary Edition.
E
se non avete
Lore
capito, non è un problema, magari è il mio inglese, però.
E Lore l'inglese lo sa, mettiamola così.
Leggerlo tutto è stato veramente difficile, il titolo. Il report è bello, si legge bene, ma leggere il titolo qui è stato un momento difficile.
E poi ci sono 54 pagine belle dense di dati, come diceva Lore. E dirò un'altra cosa, abbiamo fatto un podcast proprio con Lore sulle fonti da cui magari attingiamo anche noi. E questo insieme ad altri tipo di Credit Suisse, anche sulla ricchezza globale, cioè come fonti sono super attendibili, quindi magari se il prossimo anno non facciamo il podcast, difficile, ce lo dovremo farlo, cioè sappiate che è appunto una fonte super figa. Ecco, termini tecnici.
Così, quando si parla di queste grandi case di investimento o banche come Credit Suisse, JP Morgan, Vanguard, BlackRock,
esatto,
possono avere dei prodotti finanziari discutibili, quelli su quali bisogna sempre un po' applicare i vari filtri, fare tanta attenzione. Vi abbiamo spiegato in un vecchio podcast come analizzare i prodotti finanziari, come capire un po' come va, ma sulla reportistica tendono ad essere veramente di un ottimo livello, quindi sì, hanno, proprio anche perché hanno connessioni con l'università, cioè, ci sono dei dati super attendibili. Di nuovo, a voler pensare male, uno potrebbe dire per il meccanismo degli incentivi vengono a raccontarti che investire in azioni è bello, investire in immobili è brutto e così via. Invece sono molto onesti, tra i vari dati che andremo a vedere oggi, ce n'è uno che non è molto incoraggiante, purtroppo, per le giovani generazioni e gli investimenti, però anche quello è un dato che deve essere contestualizzato, lo spiegheremo bene, ma cominciamo con uno dei dati un po' più interessanti. Questo secondo me potrebbe essere il momento sponsor, perché comprare un ETF ben diversificato, mondiale, poi andarsene a pescare, andarsene a dormire o fare qualsiasi altra cosa si voglia andare a fare.
Esatto, sponsor agli ETF, non a noi, attenzione.
Esatto. Qui questa immagine in inglese è tutto preso dal report, quindi ovviamente qualsiasi diritto d'autore è loro, però c'è anche pure scritto sotto la fonte, no, non è un segreto, è un report pubblico. E ve la vogliamo tradurre un po'. Qui c'è scritto, figura 2, percentuali relative ai mercati azionari di tutto il mondo, a sinistra 1899, a destra l'inizio del 2023. E come potete vedere c'è una differenza enorme. Il 2023 sembra una sorta di Pac-Man con gli Stati Uniti che fanno la parte del leone in blu scuro e hanno un po' mangiato quella che è l'economia mondiale. Una delle ragioni per cui forse Buffett ha detto continuare a scommettere sull'America, soprattutto per un investitore americano, può essere una buona scelta. Guardate com'è cambiata la situazione rispetto al 1899, quando c'erano UK, il Regno Unito, che era la potenza indiscussa dell'epoca, perché gli Stati Uniti, che comunque erano già, diciamo così, una potenza emergente ed importante, stavano comunque al 15%, grosso modo la metà. La Germania se ne stava al 13%, la Francia al 12%. Guardate tutte queste nazioni oggi dove sono andati a finire. Si vede il Regno Unito col 4.1 molto piccolo. Il Giappone, che vedremo anche nel prossimo grafico, ha avuto il suo momento di gloria negli anni 80, con Ollie e Benji, insomma, quando Ollie e Benji ha guidato il mercato finanziario giapponese a successo, e altre nazioni sono quasi sparite. Germania al 2%, la Francia, sto guardando, a 2.8%, tutta roba molto piccola. C'era anche qui, non si vede... Ah no, eccola qui, l'Italia al 2% nel grafico del 1899, e invece è proprio sparita completamente.
Sì, per,
se lo stiamo
chi
un po' raccontando, se siete in formato audio, ecco, mi è venuto in mente adesso, che stiamo proprio facendo vedere l'immagine.
Lo sto per dire, allora, secondo me brevemente, perché l'incipit l'hai dato per chi ci sta guardando su YouTube, quindi anche un invito a vedere il nostro canale. Per chi ci stesse sentendo, quindi come podcast, ci sono due torte, quindi due grafici a torta. Il primo mostra la suddivisione per capitalizzazione di mercato, quindi come grandezza della borsa, nel 1899, quindi UK rappresentava il 24% dell'intera capitalizzazione della borsa mondiale, gli USA il 15%, la Germania il 13%, la Francia l'11%, la Russia il 6% e così via. Quindi comunque... Non dico che ognuno delle maggiori nazioni aveva una fetta importante, però le prime 4, 5, 6, sì. Quindi dalla UK, USA, Germania, Francia, Russia, queste 5 avevano una bella fetta di mercato, e poi le altre il 5, il 3%, l'Italia il 2%. Qual è invece la ripartizione della torta oggi? Quindi 123 anni dopo... Gli Stati Uniti prendono la maggioranza di questa torta, quindi come fetta, infatti rappresentano la capitalizzazione il 58,4%. Il Giappone, che prima neanche era considerato in realtà nel 1899, è la seconda fetta più grande, il 6,3%. Poi c'è la Gran Bretagna, che 100 anni fa era la prima fetta del mercato, col 4% oggi. Poi c'è la Cina, la Francia e così via. Cioè, solo questo grafico, descriverlo, questo è il prossimo che vedremo.
Mettiamolo subito, dai, che questo ci siamo stati tanto. Di nuovo, purtroppo per chi ci può ascoltare, ve lo proviamo a narrare, perché invece su YouTube lo vedrà in modo molto chiaro quando è fuori il podcast.
Esatto.
Fa un po' vedere l'evoluzione, come si è arrivati, diciamo, dalla torta numero 1 1899 alla torta numero 2 2023. E si vede che gli Stati Uniti sono cresciuti tanto, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lì è il periodo in cui si sono affermati, sono arrivati ad una, diciamo così, percentuale di capitalizzazione vicina o addirittura superiore a quella che avevano oggi. C'è stata poi un po' di crisi negli anni 80 e 90, corrispondente con la crescita del Giappone, che è una cosa che non si vede nel grafico 1899-2023, perché c'è stata una sorta di boom e burst, una bolla del Giappone che è capitata nel mezzo e adesso è già scoppiata, è già finita, quindi il Giappone sembra molto piccolo. Ma c'era un periodo, il periodo di Ollie e Benji degli anni 80-90, in cui c'erano i discorsi molto seri sul fatto che il Giappone potesse diventare la prima potenza mondiale. C'erano delle valutazioni immobiliari in Giappone fuori di testa, con il palazzo imperiale che era arrivato a valere quanto la California o una roba di sto tipo. Erano veramente situazioni... incredibili. Poi, scoppiata la bolla, il Giappone si è ridimensionato e gli Stati Uniti sono tornati ad essere un po' il paese dominante, sempre a livello di capitalizzazione, di borse. La Cina, che da certi punti di vista è un po' il secondo, diciamo così, paese e oggi considerato un potenziale contendente degli Stati Uniti, a livello di borse è ancora un po' piccolina. Perché è vero che magari a Hong Kong, dove magari ci sono le società quotate cinesi, però non sono tantissime, anche tante società quotate nella cosiddetta mainland, quindi in Cina, non necessariamente su Hong Kong, sono difficilmente raggiungibili da investimenti stranieri, il che impedisce ad una borsa di crescere, per definizione, perché gli Stati Uniti sono cresciuti così tanto, non solo per i soldi che ci hanno messo gli investitori statunitensi, ma anche per quelli che sono arrivati da fuori, come ad esempio noi investitori che compriamo un ETF globale piuttosto che un ETF dello Standard & Poor's, facciamo andare i nostri soldi sui mercati statunitensi.
Sì, allora, secondo me due discorsi sulla Cina. Il primo è questo che hai fatto giustamente, ma io lo legherei più all'economia, cioè nel senso gli Stati Uniti o comunque la maggior parte dei paesi oggi rispetto al 1899, che è la partenza di questo grafico, si è sviluppato verso il capitalismo. Ora, capitalismo non è il sistema economico, finanziario migliore del mondo, ma trovatemi un altro che potrebbe batterlo. Secondo me oggi e per tantissimi anni il capitalismo sarà il sistema migliore che tra quelli che l'umano ha concepito, e questo premia lo sviluppo della società. Ora, se non credete alle mie parole, credete a un libro almeno che si chiama Factfulness, che vi invito a leggere, molto bello, perché in realtà noi ogni giorno ci svegliamo un po' tristi, un po' arrabbiati con il mondo, con non si sa chi. Questo libro, in questo libro è contenuto tante perle ottimiste, ok? Che appunto, se siete un po' giù di morale, fa bene. Parla di come è aumentata l'aspettativa di vita, parla di come la natalità, anzi il tasso di morte dei neonati è sempre sta incrementando sempre di più, e sono tanti dati molto positivi. Perché dico questo? Perché gli Stati Uniti hanno, tra virgolette, sviluppato il capitalismo, non l'hanno inventato loro, ma va bene, e mi collego adesso al discorso di Lore, sono entrati tanti soldi sia dagli americani, quindi la borsa semplicemente è il mercato dove, in questo caso, facciamo finta del mercato azionario, dove si comprano e si vendono azioni, ok? Quindi più soldi vengono inseriti in un mercato, più questo mercato cresce, e così la capitalizzazione della borsa, molto semplice. Dall'altro, molti capitali esteri appunto sono confluiti in America, perché appunto ci sono le aziende più grandi, cioè le famosissime FANG, Google, Meta, eccetera, eccetera. E sul secondo invece discorso che voglio dire sulla Cina è un po' comparabile a quello che era il Giappone negli anni 90. Quindi il Giappone negli anni 90 si prende una grandissima fetta di questa capitalizzazione di borsa, perché tutti pensavano che il Giappone sarebbe diventato il paese più sviluppato, perché c'aveva i computer, la metro, i grafici belli, fighi.
I robottoni,
bravo, i robottoni. E poi questa bolla, come ha detto Lore, è un po' svanita. Adesso c'è questa stagnazione, ma si sta cercando di riprendere, però comunque 20 anni li ha fatti di stagnazione.
Però la Cina, se così, ci guardi, la Cina non è comunque arrivata per meno a livello di...
Il pensiero mio è che dal Covid c'è un pensiero laterale delle persone che la Cina è la seconda potenza mondiale, adesso batte l'America, io investo sulle imprese cinesi, così divento ricco. Uno, no, perché la Cina non è un paese capitalista e quindi il pensiero è rovinato in partenza. Due, no, perché vai a battere gli Stati Uniti. Cioè io sfido la Cina a dire ok, domani divento...
No, che c'è già abbastanza casino geopolitico.
non con i carri
armati. Se ci ascolta che non scriva sul governo per prendere che dai in parola.
No, esatto, ma non io, Matteo Gadei, io, diciamo, analista, ok? Anzi, mettiamo sul tavolo, tipo caro armato Warren Buffett, lui dice, ma come fate a non fidarvi, tra virgolette, degli Stati Uniti? Cioè, io continuo a investire negli Stati Uniti perché reputo continuamente la prima potenza mondiale. Io sfido, appunto, a... non investire di conseguenza. Terzo punto su questo, che non c'entra con la Cina, però mi è venuto adesso, è l'on bias. Soprattutto un podcast sugli investitori risparmiatori italiani, attenzione a dire che l'Italia, appunto, cioè a investire solo sull'Italia, perché l'Italia rappresenta solo lo 0,9% circa, l'1% facciamo, della capitalizzazione della borsa. Cioè significa
che...
Ci
sono pure dei rendimenti non entusiasmanti, come vedremo dopo. Probabilmente una di quelle ragioni per cui gli italiani dicono no, azioni brutte, immobiliare, bello. Che poi anche quello rimane discutibile, nel senso però... Ci sono dei grafici molto interessanti che aiutano a capire come mai si è formata questa opinione che le azioni siano un cattivo investimento in Italia. Quindi assolutamente sì.
Non c'è la mentalità, purtroppo. Purtroppo, cioè, e poi infatti mi sono collegato per questo, perché manca quel capitalismo forse un po' troppo sfrenato che c'è in America, manca quasi completamente qui, quindi non c'è...
In America forse addirittura l'on bias, potremmo quasi dire che lo usano a loro favore, perché? Perché quando hanno i vari piani pensionistici dicono ok, dovete investirli tutti nella borsa americana, piuttosto che c'è un po' questa sensazione di investimento patriottico, sì, investono negli Stati Uniti, anche quando erano arrivati gli index funds di Bogle, la prima cosa che era stata detta è cos'è sta roba comunista, è anti-americana, bisogna solo investire nelle aziende, quelle a cazzo duro, brave, quindi hanno un po' questo... attitudine e abitudine ad investire in borsa. Magari non tutti, ci mancherebbe, perché anche noi riceviamo forse in Europa, come addetti ai lavori, la versione un po' più bella e finanziariamente alfabetizzata e sviluppata dell'America. Ma è molto più probabile andare in una grande città e trovare un qualcuno che investe in azioni a New York piuttosto che a Torino.
Esatto.
A meno che non troviate Andrea Bosio, che...
esatto. No, quindi, ma sulla Cina lo volevo dire, ma perché appunto c'è veramente questo pensiero tra i risparmiatori barra investitori. Cioè,
io invece... vorrei portarlo addirittura un pezzo più avanti. Facciamo finta che tutto quello che abbia detto Matte sia completamente sbagliato e tra quei 10 anni davvero la Cina è il padrone del mondo per ragioni non chiare. E non sto dicendo che succeda, anzi, perché secondo me è improbabile, però di nuovo. Non vorrei che diventasse una di quelle previsioni che invecchia male e poi ci puntano il dito contro.
Sì, no, ma è nella sfera del possibile, facciamo finta.
Esatto. Se questa roba dovesse succedere e voi vi siete comprati un ETF ben diversificato, una combinazione, che include quindi ETF di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti, dove la Cina è ancora catalogata adesso... Ve ne fregherebbe il giusto, cioè a meno che non ci siano carri armati o altre robe, se stiamo parlando solo di sviluppo economico, sì. Quello che succederebbe è che l'ETF nel corso del tempo, proprio come il grafico che abbiamo visto prima, si aggiusterebbe aggiungendo via via più Cina e rimuovendo Stati Uniti, che sarebbero l'investimento sbagliato in questo scenario che stiamo esaminando. E quindi senza fare assolutamente nulla si aggiornerebbe automaticamente. Ecco perché secondo me è davvero... quando si parla di ETF globali ben diversificati, sono il prodotto per un italiano da comprare. Per le azioni italiane sono un po' o delle mezze ciofeche o bisogna trovare quelle due o tre che hanno effettivamente un ottimo rendimento. Se si va a fare scommesse sullo Standard & Poor's, come dicono tanti libri scoppiazzati dagli americani, si finisce magari a scommettere troppo sull'America come potenza dominante. Buffett può farlo perché c'è, con tutto il rispetto, c'è anche 92 anni, quindi è improbabile che nei prossimi 4-5 anni, piuttosto che 10, speriamo che Dio ce lo tenga in gloria ancora per tanto, però in questo periodo è improbabile che l'America si incarti veramente su se stessa così tanto. In un futuro un po' più lontano, chi lo sa invece? E da questo punto di vista, soprattutto per noi investitori europei, che per definizione non spendiamo in euro, quindi potremmo anche volere delle volte avere qualcosa che non sia solo dollari e quindi non assumerci troppo rischio di cambio, andare a prendere un ETF globale ben diversificato ci permette anche di avere un paniere di valute interessante. Oggi sarebbe un po' sbilanciato sul dollaro, perché? Perché è una riflessione di quanto sia un riflesso, meglio, di quanto sia forte l'economia americana. Un domani dovesse venire meno, cambierebbe.
Lore, puoi mettere un attimo il grafico a torta, il primo che abbiamo visto? Vi faccio vedere una cosa. Ora, aiutatevi con una ricerca su Google mentre dico questa cosa. Il grafico a destra, che ricordo è la torta ad oggi, cioè 2023, come è suddivisa la capitalizzazione della borsa mondiale, quindi 56% USA, 6% Giappone, UK 4%, ok? Se prendete l'ETF World, quindi di qualsiasi emittente, più o meno, non dico che siano precise, ma più o meno capite perché le percentuali di asset allocation geografica, quindi come diversificazione geografica, sono ripartite così. Molto vagamente ricordo che gli USA sono il 60-64% nel world, nell'ETF world, guardate qua, 56%, quindi vicino al 60%. Il Giappone pure è all'interno del world, cioè circa il 6-7%, un po' di meno, UK, Cina, Francia e così via. Quindi il discorso che diceva Lore, cioè nell'evoluzione della capitalizzazione della borsa, quindi dato che noi non sappiamo chi vince lo scontro economico, di sviluppo economico tra la Cina e gli USA, noi non sappiamo chi vince lo sviluppo economico tra i paesi emergenti e l'Europa, allora noi compriamo l'ETF talmente diversificato che fa lui questo lavoro per noi. Cioè ogni volta che cambia la capitalizzazione, allora cambia anche la percentuale in ETF. E questo è per spiegare appunto come funziona appunto cosa c'è all'interno di un ETF world.
Esatto, quindi una delle ragioni extra per andarlo a comprare. Vorrei far vedere adesso il terzo grafico, questo è anche un po' più facile da commentare per chi ci sta ascoltando e basta. Fa vedere i rendimenti. Qui c'è scritto sia degli Stati Uniti che dei UK, Regno Unito, però mi sono voluto concentrare solo su quelli degli Stati Uniti, sia nominali che reali, dal 1900 al 2022. Ora, per chi magari non lo sapesse la prima volta che sta ascoltando questo podcast, cosa sono i rendimenti nominali e quelli reali? I rendimenti nominali sono quelli che vi trovate sul conto. Quindi quando vedete più 300%, 100%, più 15%, è l'aumento dei soldi che c'è stato da quando siete partiti ad investire, lo vedete tranquillamente sul vostro conto corrente o la vostra piattaforma di investimento. I rendimenti reali sono calcolati in un modo più sofisticato invece perché prendono questi rendimenti e poi gli sottraggono l'effetto dell'inflazione, che è una forza che, come abbiamo avuto modo di vedere in questi anni, ultimi due, è diventata molto forte ed effettivamente può andare ad azzerare dei cosiddetti rendimenti nominali o addirittura farli andare in negativo se è molto alta. E una delle cose più interessanti da questo punto di vista è che molto spesso noi utilizziamo la figura di 7% presa come rendimenti storici per dire ok, i mercati azionari hanno fatto finora il 7%, un pochino di meno, ok, qui si può vedere sul mercato statunitense 6.4% di rendimento reale. E uno si mette lì, magari col suo calcolatore di interesse composto, che è un po' quello, uno strumento che abbiamo anche noi sul nostro sito, lo trovate in tools, e dice, boh, però 6.4% non mi sembra tantissimo, non mi convince granché. Premesso che non è poco, è quasi vicino al 7, il che significa un raddoppio del capitale ogni 10 anni, del capitale investito giorno 1 dopo 10 anni, non con un packlist basso, ovviamente.
Sì.
Però questo valore è un valore reale, considera anche l'inflazione, che infatti è stata intorno al 2,7-3% di media nel periodo storico, che è lunghissimo ovviamente, 1900-2022. Se si va a considerare il rendimento nominale, quindi lo ripeto, quello che si vede sul conto corrente piuttosto che sul conto deposito, non conto deposito, il deposito titoli dove si hanno gli investimenti, i numeri sono ben diversi perché c'è un 9.5% all'anno. Uno dice, beh, quale sarà la differenza? Cioè, immaginando che si parta con un dollaro, che vabbè è piccolino, si arriva dopo i famosi 122 anni con questo 9.5% a un rendimento finale di $70,000 se stiamo parlando di rendimento nominale, mentre solo di $2,000 se invece stiamo parlando di rendimento reale. È una differenza molto grossa, ma secondo me è anche una di quelle ragioni per cui molto spesso gli immobili vengono percepiti come questa roba super figa. Perché tutte le volte che si ragiona sempre in termini di rendimento nominale. Non ci si mette lì a fare i conti di reale inflazione nel 1965 è stata questa, quindi adesso se il valore dell'immobile è così devo comunque togliergli il periodo di inflazione che c'è stato dal 65 a oggi. Si vede quanto è costato nel 1965, 50.000 lire, quanto costa oggi, 100.000 euro, ah, minchia, guarda il 1000% di... E invece poi quando lo si va a annualizzare si vede che è un lungo periodo, quindi è un rendimento meno interessante di quello che poteva sembrare all'inizio. L'unica critica che ho verso questo grafico è che forse l'orizzonte temporale è davvero un po' troppo lungo.
Sì, troppo lungo.
a parte istituzioni, che ne so, fondi pensione come il fondo pensione norvegese, qualche università che hanno tutti questi, mi pare che si chiamino endowment, sono tutte queste, di fatto sono dei gestori attivi che hanno dei bazilioni di dollari e investono le donazioni piuttosto che le rette dell'università per ulteriormente finanziare i servizi del campus e così via. A parte queste organizzazioni che hanno effettivamente un orizzonte centenario o più, molto spesso l'orizzonte giusto per un investitore deve essere più 20 piuttosto che 30 anni, no, 40 se un investitore è molto giovane e va in zona pensione. Però di contro possiamo anche dire che nel passaggio da 100 e passa anni a 30 anni le medie tendono a rimanere abbastanza simili. Quando esatto. Parliamo del 7%, infatti, è perché la media reale negli ultimi 30 anni è stata un pochino migliore rispetto a quella di tutto questo lungo, lungo periodo. Però un pochino, non lontanissima. Ed è comunque qualcosa di interessante, giusto per farsi un'idea, rispetto magari ad altri asset class come le criptovalute o quant'altro, che non hanno nessun tipo di storia dietro.
Un altro concetto indiretto che mostra questo grafico è perché bisogna investire. Allora, dico in diretto perché appunto non è spiegato esplicitamente, ma immaginate, cioè, un dollaro con rendimenti reali è diventato 2024 dollari in 123 anni, ok, no? Ma immaginate di non investire. Cosa sarà, appunto, cosa succede con questi soldi? Mettiamo in maniera semplice, perdono di valore. Un dollaro rimane un dollaro, ok, chiaro, non è investito, però con quel dollaro 123 anni dopo potete comprarci cosa? Niente. In pratica, molto
si può finire sotto zero in termini reali.
Quindi poi questo è un dollaro, moltiplicati lì per i vostri soldi sul conto corrente. Ora non mi ricordo la statistica precisa, però più o meno se in 5 anni l'inflazione rimane dell'8%, tipo adesso, 100.000 euro diventerebbero 65.000, quindi un mancato guadagno oppure un'erosione del vostro potere d'acquisto di 35.000 euro. Ora, non mi ricordo se questa statistica è per 5 anni o 10, ma comunque rimane il fatto che sono tanti soldi che vengono portati via, appunto, da questo mostro invisibile quale l'inflazione.
E difendersi, diciamo così, dall'inflazione è una cosa che si può fare con le azioni. Però, ecco, magari anticipiamo un attimo questo concetto che avevamo messo un pochino dopo. Sì. Secondo me è carino, perché una delle cose che abbiamo detto spesso è che le azioni sono un possibile strumento per difendersi contro l'inflazione. Però uno poi va a vedersi un anno come il 2022 e vede che i mercati azionari hanno perso, le obbligazioni hanno perso di più, dice, ma allora mi avete raccontato solo un gran paio di palle. La realtà è che ci sono due fattori da considerare. Il primo è che l'abbiamo sempre detto, è che le azioni non sono uno scudo perfetto ed immediato.
Sì.
Perché? Perché se l'inflazione aumenta, non tutte le aziende hanno la possibilità o la capacità di ritoccare subito i prezzi. Ed alcune possono subire un aumento di costi perché i fornitori gli aumentano gli stipendi, gli aumentano le richieste di costo, quanto vogliono essere pagati, piuttosto che i dipendenti vogliono più soldi perché c'è l'inflazione, quindi si possono avviare un po' queste spirali. Ma detto questo, se passa un po' di tempo, quindi 4-5 anni, la situazione si aggiusta un po', le aziende che sopravvivono, tra cui quelle quotate, aumentano i prezzi e in qualche modo se la cavano. C'è però uno scenario particolare in cui è veramente impossibile o estremamente difficile trovare qualcosa che protegga davvero dall'inflazione, e cioè lo scenario in cui purtroppo tanti paesi si sono trovati nel 2022, si può vedere anche in questo grafico, un caso di bassa crescita a livello di PIL e inflazione alta. È stato un po' il caso dell'Italia nel 2022, negli Stati Uniti non è stata così cattiva, in realtà infatti anche lì le azioni non sono andate proprio così male, perlomeno non tutte. Ed in questo caso, di nuovo sto narrando per chi non riesce a vedere questo grafico, nel caso di crescita del PIL bassa e inflazione alta, in questo scenario le azioni perdono, anche se dovrebbero difendere l'inflazione, come non solo vi abbiamo detto noi, ma è un po' scritto dappertutto nella letteratura specializzata. Allora perché c'è scritta questa cosa? Semplicemente perché, mi viene da ridere, mi è venuto in mente un episodio di How I Met Your Mother con l'uomo nudo che funzionava 2 volte su 3, ecco.
Ah, sì.
le azioni per proteggersi come, dall'inflazione sono come l'uomo nudo di How I Met Your Mother, funziona due volte su tre.
Due volte su tre, bravo. E cioè, ma nel lungo periodo sono tanti, tanti due su tre, tanti due su tre, e alla fine funzionano bene.
O meglio, per essere precisi, in caso di inflazione molto alta funzionano due volte su tre. Negli altri casi invece si vede già che funzionano bene. Quindi con un'inflazione media, no? Una doppia cifra come quella che stiamo vivendo oggi, se la cavano anche in un momento di crescita bassa. Se invece c'è crescita bassa e inflazione alta, lì non funzionano. Ma negli altri casi, crescita media oppure crescita alta del prodotto interno lordo ed inflazione medio-alta, se la cavano, ed inflazione medio-bassa se la cavano molto bene. Quindi diciamo, non funzionano sempre, ma funzionano tante tante volte. Ed è una delle ragioni per cui ad oggi rimangono degli asset migliori da cui difendersi, da utilizzare per difendersi dall'inflazione, anche perché storicamente l'inflazione non rimane su picchi enormi per decine e decine di anni. Magari c'è la decade sfigata, è capitato negli anni 70, però poi non è che sono andati avanti anni 80, 90, 2000, 2010, sempre con l'inflazione che continuava a battere picconate sui portafogli degli investitori. A livello di economie un po' più sviluppate, questa situazione dopo un po' dovrebbe rientrare. E in quel caso le azioni funzionano ancora meglio.
Che poi questo grafico spiega anche, sempre in modo indiretto, cioè noi cerchiamo di spiegare anche queste cose, perché rimanere sempre investiti. Dato che è impossibile prevedere il prossimo ciclo economico, prima di iniziare questo podcast, parlando un po' di colore, lui mi ha detto potrebbe essere questo il ciclo economico in cui stiamo adesso, cioè... Non si sa bene neanche dove stiamo andando a parare, magari, no? Quindi è veramente impossibile prevedere il futuro. Quindi perché
rimanere investiti? Aspettando con grande curiosità i dati del primo trimestre 2023. Vedremo un po'.
No, tanto non escono, ma quando uscirà questo podcast penso che usciranno, però per il momento non penso che darti. Comunque quello che volevo dire è perché rimanere investiti? Perché dato che non possiamo sapere qual è il prossimo ciclo economico e quindi cercare di captare se sarà un bassa, media o alta inflazione e soprattutto cercare di captare se le economie mondiali avranno una bassa, media, alta ricchezza, quindi in termini di PIL, di prodotto interno lordo, dato che non possiamo sapere queste cose, allora, cosa dobbiamo fare? Rimanere investiti, perché appunto, prima o poi, se domani appunto succede la crisi, facciamo finta, o comunque come è successo nel 2022, che c'è stato un calo dei mercati praticamente perenne, ok? In più un'alta inflazione. Cosa fare? Bisogna vendere tutto? No. Primo marzo, data in cui stiamo registrando questo podcast, la performance degli indici mondiali, ok? Da inizio anno è positiva. L'inflazione si sta abbassando e quindi nel lungo periodo noi sappiamo i dati, quelli che abbiamo visto prima, dove appunto l'inflazione viene battuta dall'azionario, dall'obbligazionario, eccetera, eccetera. Quindi ecco il perché investire ed ecco il perché rimanere investiti.
Assolutamente sì. Ma a questo punto arriva la classica domanda. Vabbè, ma voi parlate così e ci continuate a sfracassare i coglioni con i dati degli Stati Uniti, ma noi non viviamo negli Stati Uniti, siamo grandi patriottici, viviamo in Italia, sì, mangiamo italiano, compriamo italiano, quindi... E l'Italia? Beh, l'Italia purtroppo no, non se la cava benissimo da questo punto di vista, un po'... Si può immaginare, perché l'abbiamo vista rimpicciolirsi a livello, diciamo così, di capitalizzazione relativa rispetto a tutte le altre borse mondiali, e anche quando si va a vedere cosa è successo, una delle ragioni per cui secondo me gli italiani hanno tanta sfiducia nei mercati finanziari è che il mercato azionario, obbligazionario italiano, quindi tutte le azioni quotate su borsa italiana, più i vari BOT, BTP e chi più ne ha più ne metta, non hanno dei rendimenti esaltanti. Sempre nel periodo di tempo lunghissimo, 1900-2000-2022, si può vedere che il rendimento reale, quindi di nuovo contando l'inflazione, nominale un po' più alto, mettiamoci sopra un 3%, 4% in più, delle azioni è stato del 2%, 2 qualcosa, quindi boh, un 4,5-5% nominale, quello delle obbligazioni è stato negativo. Quindi, nonostante tutto, magari gli italiani hanno ancora un po' di passione per BOT e BTP, ma sulle azioni capisco un po' la sensazione nel sentirsi presi per il naso, perché se parliamo puramente di azioni italiane, quello che è successo è che ci si prendeva probabilmente lo stesso rischio, se non di più, rispetto ad andare ad investire in azioni singole quotate su altre nazioni, ma il potenziale guadagno era più basso. Quindi non è uno dei mercati migliori per andare a caccia di azioni singole, se non magari per alcuni segmenti promettenti come il FTSE Star, che ogni tanto andiamo un po' a visitare in Tradix, la nostra membership barra sponsor del podcast di oggi assieme a Plannix.
Esatto, quello sempre.
Esatto.
No, ovviamente ci sono le chicche all'interno del mercato italiano, però quello che vogliamo dire noi è che sono poche. Cioè,
ci sono anche tanti delisting ogni volta, se, oppure migrazioni altrove, se n'è andata via Exor, se n'è andata via Fiat, che poi ha cambiato nome 3 volte e adesso è diventata Stellantis,
se è andata via, esatto, anche le società
Luxottica si è quotata
di Mediaset, non ricordo il nome della holding, però quella è andata in Lussemburgo, mi pare, in Olanda.
C'era Ima di Gianluca Vacchi, Ima, che con lui fuori andava la grandissima, lui prendeva solo il dividendo e sbocciava la grande, però anche quella si è delistata. Luxottica si è quotata sul mercato francese dopo la fusione con Essilor, quindi sta un po' perdendo i pezzi, mettiamola così.
Sì, mettiamola così, diciamo che il funzionamento, perché un'azienda si quota in borsa, è uno dei modi, anzi uno dei motivi è quello di reperire capitale. Mettiamola così, che nel mercato italiano non è un buon teatro dove reperire questi capitali, questi soldi. E ci sono altri mercati, quindi tipo Stati Uniti, Svizzera, Olanda, Inghilterra, eccetera, eccetera, dove è molto meglio per un'azienda quotarsi, perché appunto riescono ad avere un appeal maggiore tra gli investitori. Una seconda cosa, prima lezione del corso di economia, cioè spiego uno dei motivi per cui il rendimento reale annualizzato dell'Italia è basso, quindi circa il 2%, e invece quello degli USA è il 6,4, che comunque è un... nel lungo periodo questa performance incide molto sui nostri soldi. Quindi dicevo, prima lezione del corso di economia base, appunto all'università, cosa ti dicono? Il prezzo sale se la domanda è grande, è tanta. Quindi mi ricollego al discorso di prima, se nel mercato italiano ci sono pochi risparmiatori che vogliono comprare Eni, Enel, Ferrari, Intesa San Paolo, eccetera, eccetera, e allora ovviamente il prezzo non salirà. Mettiamo così.
E poi non attrae neanche i capitali di investimenti stranieri di solito. Cioè, perché, ok, premesso che su borsa italiana si possono comprare ETF che investono in tutto il mondo, quindi qui stiamo parlando puramente di azioni barra aziende italiane. Chi è in Italia può tranquillamente avere accesso alle performance delle azioni di tutto il mondo, andando sugli ETF. Ulteriori ragioni per cui li raccomandiamo. Però, mettiamola così, ci sono gli ETF che investono solo in Italia, ma non sono così grandi, non sono così capitalizzati, no? Non piacciono così tanto. Quindi i soldi che arrivano di fuori dall'Italia sono relativamente pochi, mentre invece altre nazioni un po' più grosse, più capitalizzate, più attrattive da questo punto di vista, si portano a casa più capitali. Un caso, secondo me, interessante è quello della Germania, che ha sui suoi indici, l'Oxetra piuttosto che TraderGate, o mercati, meglio per essere più corretti, anche quotate delle azioni che sono, ad esempio, disponibili sul mercato americano, ma sono di nazioni diverse. Ci sono tipo Tencent che è cinese, c'è Nintendo che è giapponese, e non hanno la corrispondente sul mercato italiano. Quindi da questo punto di vista, cioè, ci sono dei mercati dove altre società si quotano dall'estero per poter avere accesso a capitali in un altro posto, ma l'Italia non riesce a fare neanche questo, purtroppo. Però va bene, nel senso, non c'è molto che si possa fare a livello di piccoli investitori, è più un qualcosa che bisogna accettare che un qualcosa che bisogna tentare di cambiare, a meno che non si sia funzionari di governo o quant'altro. In quel caso buona fortuna, ragazzi, perché invece un piccolo investitore, quello che si può fare è accettare la situazione, comprarsi ETF ben diversificati e portarsi a casa un rendimento migliore rispetto che a quello che un italiano in pieno home bias, convinto che si compra solo italiano, italiano è bello, tutto il resto è brutto, si porterebbe a casa, come abbiamo visto da questo grafico.
Esatto.
Oh, la buona notizia, Matti, vuoi darla, dalla tu che sei più giovane?
Allora, per questo grafico, per chi appunto ci stesse solamente ascoltando, mostra i rendimenti reali annualizzati di azioni e obbligazioni, dividendoli per, come metterla, come su gru categoria di età?
Generazioni, dai.
Generazioni, esatto, quindi il famoso baby boomers, la generazione X, i millennials e la generazione Z.
La generazione quindi, X non se ne incula mai nessuno, tra l'altro.
La generazione X penso che sia stata... la generazione secondo me più felice del mondo adesso non lo so, però
infatti non sono mai, non finiscono mai sui giornali con i boomer dicono, i millennial dicono,
che i boomers
sono lì tranquillissimi, tanta stima per chi è parte della generazione, sono i nati negli anni dal 1965 all'80, perché se lo
stai, esatto, sono, vengono almeno in Italia, sono cresciuti con praticamente gli anni del boom economico.
Sì, la coda lunga, esatto.
E quindi, cioè, sono nati nella ricchezza, hanno continuato ad avere questa ricchezza nelle loro mani, se sono stati bravi con investimenti, eccetera, eccetera, o aumentando il capitale umano, cioè, comunque, chapeau ad essere nato in quegli anni. Quindi, che cosa dice questo grafico? Molto semplicemente mostra non è un problema, però una riduzione, mano a mano che passano gli anni, dei rendimenti di questi asset, quindi delle azioni, delle obbligazioni. Se, quindi, azioni, obbligazioni, un portafoglio mix tra 60-40, quindi 60% azionario, 40% obbligazionario, per i baby boomers avrebbe dato, pausa anche qui, si dice avrebbe dato, avesse dato, porca puttana, 45-20, perché
non ci hanno quasi sentire la stanchezza,
perché la finanza personale è bella ma l'italiano di più. Chi ascolterà, chi farà i tagli di questo?
Devi metterlo su Instagram, Matt.
Esatto. Quindi, chi avesse investito appunto nell'epoca dei baby boomers, questi avrebbe ricevuto rendimenti alti, quindi 6,7%, parlo di rendimenti annualizzati, quindi comunque sono rendimenti alti. Per
reali, quindi di nuovo ci sempre aggiungergli quel 2-2,5% in più.
Esatto, 2,9% se prendiamo tutto l'arco temporale, che comunque come inflazione alta. E piano piano, che passa il tempo, quindi generazione X, millennials, che siamo io e Lore, e generazione Z, questo rendimento si abbassa sempre di più fino ad arrivare ad oggi, quindi un membro della generazione Z, che se non sbaglio è 2009-2020, una cosa del genere, no, 20 anni, ha un rendimento, appunto, lato azionario del 4%, sempre rendimento reale annualizzato, 1,5% lato obbligazionario, veramente male, un blend, quindi un mix, 60-40, un 3%. Questo che cosa vuol dire? Che domani, appunto, la nuova generazione avrà gli stessi rendimenti? Non è detto, ovviamente, è impossibile, è imprevedibile, appunto, fare queste previsioni. Cioè, l'abbiamo messo solo come, cioè, per dire che gli anni d'oro ci sono stati, però io sono sempre per la tesi, meglio investire, meglio rimanere investiti, che appunto non beneficiare neanche di rendimenti bassi.
Assolutamente, anche perché c'è un altro aspetto importante da considerare da questo punto di vista. Non sono chiarissime le metodologie che gli autori hanno usato per fare questo tipo di conti, ma da studi simili ho visto che quello che viene utilizzato è una sorta di fare un confronto rispetto a dove si trovano i prezzi ad oggi, comunque vabbè, il tempo del report era a fine 2022, quindi un mese e mezzo fa, e poi andare a vedere quanto magari rispetto ad altri periodi storici si spostano un po' da quello che era stata la media. Quindi la ragione è molto semplice per cui tanti baby boomers hanno avuto rendimenti più alti dopo il 1950, perché negli anni 30, all'inizio degli anni 30, si sono presi delle salassate allucinanti, e poi è arrivata la Seconda Guerra Mondiale, e solo verso la fine della Seconda Guerra Mondiale i rendimenti hanno cominciato ad alzarsi un po' di più. Però per i prezzi di oggi, negli anni 50 le azioni non costavano nulla, se andiamo a paragonarle con multipli come prezzo su utili, prezzo su fatturato, prezzo su cash flow e così via. Oggi invece la
Comunque,
situazione...
credo che Generazione Z, ho visto adesso, è dal 97 al 2012, quindi si sono presi sia la... Dato che è un rendimento annualizzato, penso che come metodologia di calcolo, penso che faccio tipo una media su quegli anni. Comunque, quegli anni Generazione Z si sono presi la bolla.com, quindi lo scoppio della bolla, il meno 90% di Amazon
Sai
rispetto
che
al
penso
cost.
che calcolino come boh investitore dai 18 anni? Sarebbe strano che un bambino di un anno si metta ad investire, quindi forse tipo più una volta arrivata alla maggiore età si va un po' a proiettare
Oh,
rendimenti
sì,
futuri.
quello sicuramente, però dico, cioè quell'arco temporale, comunque ha avuto la bolla 2009, cioè la bolla.com e la bolla 2009, quindi magari i rendimenti sono un po' più bassi per questo. La generazione alfa, che è la nuova, ho visto, quindi 2010-2020. Secondo appunto questa fonte, dovrebbe avere appunto, quindi aspettiamo la prossima ricerca, il prossimo paper, dovrebbe avere rendimenti molto più alti se questa appunto se il funzionamento è questo, perché appunto dal 2009 in poi i rendimenti sono sempre cresciuti, ricordo fino al ci sono stati 13 anni, se non sbaglio, di continua crescita dei mercati,
Sì, c'è
quindi
stato il
credo.
2018 che è stato il primo anno che si è chiuso un po' in negativo, però poi comunque c'è 9, 20, 21 ancora via
Sì,
pesantemente
sì.
in rialzo.
Quindi se questa è la metodologia di calcoli degli autori appunto di questa grafica, noi ci aspettiamo appunto la nuova generazione, rendimenti molto positivi.
Questo è un numero molto fluido, tra l'altro, perché se domani mattina non succederà, vabbè, tocchiamo un po' ferro, però se dovesse succedere che i mercati azionari di tutto il mondo perdono il 50% di valore, boh, il punto in bianco, questi rendimenti futuri, queste proiezioni cambiano, perché i prezzi sono molto più favorevoli. Cioè, o è arrivata l'invasione aliena e andiamo nei classici scenari, vabbè, chi se ne frega, tanto no, non saranno più i soldi che contano, o comunque vuol dire che in futuro possiamo aspettarci una sorta di ritorno alla media, si chiama in termini tecnici, cui i rendimenti vanno ad essere simili, grosso modo, a quelli che abbiamo visto in passato, sono quelli sulla serie storica molto lunga che abbiamo visto prima, di 122 anni, quindi dopo tot anni di rendimenti negativi, poi i rendimenti esplodono, e per chi comincia ad investire in quel momento, sarà boh la generazione alfa, o non so come andranno a chiamare la prossima, si potrebbero fare tanti soldi. Funziona proprio un po' così, ogni decade o anche periodi di 20 anni hanno un po' il loro andamento particolare da questo punto di vista. Con il medione un po' più generale, diciamo, si può fare qualche proiezione per gli obiettivi di lungo periodo, però rimangono sempre proiezioni e possono cambiare in qualsiasi momento. Ecco, mettiamola così. Ok, questo l'abbiamo già visto. Ora, oh, sto guardando se ci siamo persi qualcuno per strada, ma direi
Non
di
penso
no.
quello sulle commodity. Ok,
Esatto,
giusto.
che è l'ultimo che infatti volevamo commentare oggi, perché le commodities sono diventate un argomento abbastanza caldo negli ultimi 2 anni, con l'aumento del gas, il fatto che adesso arriva un casino, bisogna comprare l'oro per proteggersi. Però quando di nuovo adottiamo questa visione d'occhio di falco, non so se è neanche il modo corretto di chiamarlo, un po' come un uccello che si alza e vede il campo da gioco di calcio sempre più ampio, e quindi non si concentra più solo sulla zona in cui è prima, magari prima di volare, ma vede tutto il campo, vede anche gli spettatori, vede un sacco di roba. Le commodities negli ultimi 2 anni, se ci concentriamo e facciamo uno zoom, hanno avuto un rendimento della Madonna. anche perché è aumentato il prezzo del gas, sono stati un po' dopo il lockdown c'è stato uno shock che ha creato una sorta di problemi alla supply chain, quindi costava tutto un po' di più e così via. Però storicamente non sono un investimento eccezionale, ci sono dei numeri che non siamo riusciti a mettervi qui perché li, si leggevano un po' male, ma se andiamo a vedere i rendimenti che hanno avuto nel periodo di tempo molto lungo, sono abbastanza deludenti. Ci sono un sacco di commodities come l'alluminio, piuttosto che il caffè, piuttosto che le uova, che adesso sono un po' sulla bocca di tutti perché sono raddoppiate o triplicate di prezzo, su periodi di tempo lunghissimi hanno dei rendimenti negativi. Cioè se uno si comprasse, non ti puoi comprare un cesto di uova e tenertelo per 100 anni, ma se tutte le volte ti comprassi il future che replica il prezzo e l'andamento dell'uova per 100 anni, avresti perso soldi, ti saresti pure rotto i coglioni a comprare sto coso che magari vuoi pure fartelo fare. Esistono però alcuni periodi particolari in cui le commodities effettivamente portano a casa dei rendimenti interessanti. Quando c'è un'inflazione molto elevata, e questo grafico, che è l'ultimo che volevamo farvi vedere, spiega perfettamente questa situazione, perché analizza la correlazione tra l'inflazione e il rendimento di alcune asset class. Cosa vuol dire correlazione? Che se sale l'inflazione c'è correlazione positiva, il rendimento di queste asset class è in positivo, aumenta. Se invece c'è una correlazione negativa, significa che quando l'inflazione sale, l'asset class tende a scendere e viceversa. Quali sono gli unici prodotti finanziari che fanno bene immediatamente quando si scatena un periodo inflattivo? Sono le commodities, le materie prime in generale e l'oro in particolare, che storicamente è stato l'asset migliore da questo punto di vista. Poi in realtà nel 2022 non è stato eccezionale neanche l'oro, tra l'altro, quindi qualche volta è proprio vero che i rendimenti passati non sono garanzia di rendimenti futuri. Però ci aiuta un po' a, diciamo così, trovare qualche buon compromesso. E le azioni che noi vi abbiamo continuato a dire nel medio periodo sono un ottimo scudo, in realtà non sono neanche così male, perché tra le asset class a correlazione negativa, come si vede qui, sono quelle che hanno una correlazione più bassa. Quindi sì, perdono ma un po' di meno rispetto a tutto il resto, che include anche addirittura titoli di Stato che dovrebbero proteggere dall'inflazione, indicizzati all'inflazione, piuttosto che bond, piuttosto che obbligazioni di breve periodo. Tutto questo fa peggio in termini di correlazione quando ci sono fiammate di inflazione rispetto alle azioni singole, che rimangono quindi un modo imperfetto, però tra i tanti modi a disposizione di un risparmiatore normale, uno dei modi migliori per proteggersi dall'inflazione.
Vero. Un altro discorso sull'oro: è vero che non è salito chissà quanto l'anno scorso, quindi 2022, quando i mercati scendevano tanto, ma alla fine il ruolo di un alternatives come l'oro, le materie prime, eccetera, eccetera, soprattutto l'oro, è quello di non essere molto volatile. Quello il suo compito l'ha fatto molto bene, cioè non è sceso in modo dirompente come magari obbligazioni a lungo termine, eccetera, eccetera. Quindi perché metterlo all'interno di un portafoglio? Non perché per forza se le azioni e le obbligazioni scendono allora deve salire, no, per ridurre talvolta, è anche un compito importante, la volatilità. Caso contrario invece, in questo caso, l'asset alternativo delle commodities, quindi come materie prime, senza considerare l'oro, nel 2022 è andato molto bene, perché sappiamo che l'inflazione è salita dovuto al fatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, eccetera, eccetera, ma non solo in realtà, e quindi l'anno scorso hanno fatto molto bene. Parentesi, dato che sono però molto volatili, quindi ci sono gli anni che fanno molto male e anni che fanno molto bene, non le mettiamo nel portafoglio in una percentuale altissima, le mettiamo in un portafoglio in una percentuale giusta, cioè nel senso il 5, massimo proprio il 10%, se non vogliamo proprio correre grossi rischi per l'intero portafoglio, intendo. Quindi ogni asset nella misura giusta.
Assolutamente sì, anche perché questa è una delle cose più difficili da capire a livello intuitivo. Delle volte quando si mettono insieme delle asset class che sono decorrelate tra loro e si spostano in modo diverso, anche se qualche volta può sembrare strano perché una rende di più e l'altra rende di meno, nel medio-lungo periodo si può ottenere a livello di portafoglio un rendimento più alto con una volatilità più bassa. È uno di quei pochi casi in cui ci può essere un po' il meglio di entrambi i mondi, perché se sono ben diversificate, nei periodi in cui una fa più fatica c'è l'altra che entra a supporto. E le commodities e l'oro all'interno di un portafoglio svolgono proprio questa funzione, giusto un pizzico, non tanto come nei nostri portafogli Planning, per poter ad esempio difendersi da fiammate dell'inflazione come quelle che sono capitate negli ultimi 2 anni, e poi per il resto del tempo se ne stanno magari un po' più tranquille, mentre invece il motore nel lungo periodo, che è costituito dalla parte azionaria, fa il suo lavoro, un po' di parte obbligazionaria per gestire i...
Esatto.
Eventuali discese nel mercato azionario. È proprio davvero un'arte come comporre un portafoglio di questo tipo, perché tutti sono capaci di dire boh, comprare 2 ETF azionari e poi ce ne riparliamo tra 20 anni, ma è un consiglio che non funziona necessariamente per tutti. Può funzionare per chi magari è al primo lavoro, ha solo i risparmi da mettere, si apre un pack, va benissimo, ti prendi un ETF globale azionario ben diversificato, ok, ne riparliamo tra 20 anni, ma quando cominci a avere 100.000, 200.000, 300.000 euro e ci metterli da qualche parte, non lo so se poi quando magari ti mancano 15 anni alla pensione sei ancora tranquillissimo nell'avere tutto in un ETF unico azionario.
No, soprattutto quando quell'ETF magari ti fa almeno 30.
È
quello il problema, esatto. Abbiamo parlato anche di asset allocation in questo podcast.
Sì, diciamo, siamo stati un po' più tecnici del solito, abbiamo voluto fare un podcast un po' più da...
No, ma
raffinato intenditori della finanza. Poi torneremo comunque con qualche argomento un po' più leggero. Oh. Però questo report è comunque interessante.
Abbiamo iniziato molto da meme con non lo so, Rick, e abbiamo finito con la asset allocation. Vabbè, giusto così, esatto. Strategia bilanciere, barbell strategy, come dice a dire Taleb.
Assolutamente, però dai, direi che grosso modo la nostra ora ce la siamo coperta, probabilmente un po' di meno dopo i tagli. Speriamo che questo report sia stato interessante di avervi...
Tagli che non saprete mai, ma riguardano l'italiano. Mettiamola così, ma non lo saprete mai. Forse su Instagram metteremo il dietro le quinte. E a una certa sono uscito e ho detto perché la finanza personale è bella, ma l'italiano di più. Taglio.
Secondo me questo dobbiamo clipparlo e metterlo come presentazione del podcast.
Dai Lore, ti ringrazio per questo nuovo episodio, da tanto che non ne facciamo uno, e quindi in realtà è sempre bello parlare, chiacchierare di queste cose, e ringrazio chi ci ha visto su YouTube, chi ci ha sentito nel podcast, e niente, grazie a tutti e al prossimo episodio.
Grazie a tutti per l'attenzione, vi aspettiamo su Wikileaks, Finanza Personale, il nostro gruppo Facebook, un grazie a Planix, il nostro prodotto che aiuta tutti a...
Esatto.
Prodotto sponsor che aiuta tutti ad investire nel modo più corretto possibile, creare piani di investimento su misura e così via. Volete saperne di più? Scriveteci su Staff o venite a trovarci sul gruppo. Grazie ancora, alla prossima.